Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati questa domenica con l'appuntamento con la catechesi e diamo come sempre la parola a Padre Bernardino. Quest'oggi ascolteremo un approfondimento che il Padre ha fatto sul tema di domenica scorsa, il Verbo di Dio incarnato e Redentore. Questo intervento di approfondimento verrà diviso in due parti, quindi quest'oggi vi trasmetteremo la prima parte e domenica prossima ascolterete la seconda parte. A tutti un santo ascolto, Ave Maria.
Ave Maria, benvenuti a questa ottava catechesi. Ecco, noi stiamo trattando della dottrina cristiana, abbiamo visto l'introduzione. Quindi con Dio che si rivela, che l'uomo è capace di accogliere questa rivelazione e può raggiungere la conoscenza di Dio con il lume naturale della ragione. Però poi è Dio stesso che si rivela e quindi abbiamo la rivelazione che troviamo nella Sacra Scrittura e nella tradizione. Stiamo esaminando il credo. Proprio dall'inizio abbiamo visto Dio uno e Dio trino, e poi abbiamo visto anche la creazione. Ecco, realmente dopo aver considerato Dio uno e trino, che è il primo mistero della fede, ora vediamo il secondo mistero della fede, che riguarda proprio l'incarnazione del Verbo incarnato, che patisce e muore per noi, risorge. Quindi vediamo il Dio Verbo incarnato e Redentore in Gesù. Quindi questo è il secondo mistero della fede, importante. E poi Gesù, come ben sappiamo, è il centro di tutta la teologia. Ecco, noi ora lo commentiamo in questo poco tempo, però questo trattato che riguarda il Verbo incarnato e l'opera redentiva veramente si fa in uno o due anni. Quindi capite, cerchiamo di sintetizzare, però dicendo le cose più importanti, poi ognuno può approfondire, poi darò anche dei riferimenti. Quindi Gesù è il centro di tutta la teologia, in lui si ricapitola tutte le cose. Ecco, noi abbiamo visto l'altra volta la creazione. Ecco, tutte le cose sono state fatte per lui, in lui e con lui. Egli è il Verbo del Padre che si è fatto uomo. Lui è la via, verità e la vita. E lui è il centro, quindi, dell'universo e della storia. Lui è l'alfa e l'omega. Quindi è importante, ecco, questa catechesi che stiamo trattando e che noi vogliamo ora suddividere in queste tre parti. Mentre vediamo proprio la natura del Verbo incarnato, quindi Gesù, vero Dio e vero uomo. E questo studio si chiama Cristologia, studio su Cristo, no? E poi abbiamo Gesù Redentore, cioè cosa fa per noi, per la nostra salvezza. Quindi questo si chiama soteriologia, studio dell'opera della salvezza. E poi abbiamo anche la mariologia che riguarda la Madonna, perché con Gesù, ecco, noi abbiamo la Madonna unita, no? E quindi non possiamo separare Gesù e la Madonna, vanno insieme. Noi su Maria già stiamo facendo il corso con le istruzioni mariane, quindi poi ognuno può approfondire, no? Quindi studiando o risentendo le catechesi che già potete poi trovare anche già anche video registrate, quindi li trovate sul canale Sacri Cuori Channel su YouTube. Quindi noi oggi tratteremo di Gesù, vero Dio, vero uomo, e Gesù Redentore. E poi prendiamo naturalmente i richiami del Catechismo, quindi prima di tutto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Voi potete trovare questo che stiamo dicendo ai numeri 1, 4, 13, 51 a 57. Poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, dai numeri 279 a 421, e il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, i numeri 50 e 78. Quindi ora noi vediamo proprio, ecco, questo aspetto della cristologia. Cioè, noi abbiamo detto che Gesù è il Verbo incarnato. E quindi com'è il suo essere, la sua natura? Noi dobbiamo dire, ecco, qui c'è un bel schema tratto da un corso di religione del libro Luce Divina di Salvestrini e Ciccarelli, corso di catechesi dove vengono spiegate le cose più importanti, no? Questo è un libro del secolo scorso, è stato poi ristampato, e quindi molto, veramente molto interessante. C'è anche questo schema dove sintetizza quello che noi stiamo dicendo, e anche a colpo d'occhio, quello schema aiuta, nel senso poi ricordare meglio, no? Sia al relatore, ma anche a chi ascolta o chi deve poi studiare. Lo schema, ecco, è veramente importante. Quindi, ecco, noi diciamo, affermiamo e crediamo che il Verbo incarnato ha due nature in una sola persona, che è Gesù. Quindi Gesù che cos'è? Gesù è vero Dio e vero uomo. Quindi la natura divina e la natura umana. Quindi è Dio. Quindi come Dio che cos'è? L'abbiamo visto l'altra volta, Dio è purissimo spirito, onnipotente, eterno, eccetera, adorato continuamente dagli angeli. E l'uomo, quindi come noi, ha un corpo e un'anima, come abbiamo noi. Abbiamo visto l'altra volta la creazione, no? L'uomo che è creato immagine di Dio, formato da corpo e anima. Quindi come uomo che cosa fa? Ecco, lui nasce, ecco, nasce, si incarna nel grembo di Maria per mezzo dello Spirito Santo, quindi in modo miracoloso, vive, ecco, su questa terra, nella Palestina, soffre e muore. Poi una cosa che sola che non ha rispetto a noi, il peccato. Infatti, Gesù, naturalmente, è il figlio di Dio, non poteva avere il peccato, anzi, lui viene proprio per redimere il peccato. Ricordo, ecco, che cos'è la natura, che cos'è la persona. Ecco, la natura è ciò per cui una cosa è quello che è e che agisce, no? Poi la persona è colui che possiede la natura, la fa agire, ed è responsabile delle azioni che compie. Quindi in Gesù vi è la natura divina, quindi è Dio che agisce, e la natura umana, e uomo è ciò che agisce da uomo. Però è la sola persona, ecco, qui dobbiamo capire, è la sola persona che poi possiede le due nature e la fa agire, quindi è il figlio di Dio. Quindi praticamente Gesù è una persona divina. Noi siamo persone umane, creature umane, Gesù è una persona divina. Attraverso questa persona, appunto, queste due nature, la natura divina e la natura umana. Quindi non è che abbiamo due persone, come ci sono state anche delle eresie che poi condannate la Chiesa, o dicevano che c'erano due volontà, eccetera. No, Gesù è uno, una sola persona, divina, e Dio che assume la natura umana. Quindi è una sola persona con due nature, natura umana e natura divina. Quindi questo, Gesù è vero Dio e vero uomo. Questa unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona del Verbo è una cosa veramente ammirabile, no? E qui c'è il mistero, perciò abbiamo detto questo è il mistero, no? Si chiama in termini teologici, nel termine teologico, unione ipostatica. Quindi quando sentite unione ipostatica significa proprio questo, significa appunto quest'unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona del Verbo. Naturalmente noi questo lo crediamo, no? E crediamo in questo. Ora non mi dilungo perché poi uno dovrebbe fare la dimostrazione che Gesù è veramente Dio, è figlio di Dio anche se c'è la natura umana, no? Che si vede. E noi già abbiamo fatto un corso, che potete trovare ancora, questo di apologetica, sarebbe la teologia fondamentale, dove si danno le ragioni, le dimostrazioni delle verità della fede. Sarebbe poi l'inizio, no? E quindi attraverso questa teologia noi possiamo dimostrare l'esistenza di Dio, perché Gesù è Dio, cioè come si fa, facciamo a dimostrare, no? Così la Chiesa fondata da Cristo, perché bisogna appunto far parte, no? Eccetera. Quindi noi già ne abbiamo parlato, però possiamo qui dire, ecco un accenno, ecco proprio per richiamare che Gesù è il figlio di Dio, no? Quindi come facciamo a dire perché è Dio? Perché uno, veramente, ecco, noi crediamo, però ci sono altri che non credono, pensano che Gesù sia un solo uomo, no? O solo un profeta. Pensiamo agli ebrei che ritengono Gesù un semplice uomo, e anzi poi gli ebrei non riconobbero proprio Gesù e fu condannato a morte. Così i musulmani, no? Per loro Gesù è solo un profeta, non è Dio, o anche quelli di altre religioni. Se andiamo a chiedere purtroppo anche ai cristiani, potremmo sentire, ecco, tante cose che non sono veramente poi cattoliche, quindi secondo la fede, no? Perciò vogliamo poi puntualizzare questo. È importante, no? Eppure Gesù poi chiede, quando gli apostoli li mandò a due a predicare, dice, ma che cosa dicono di me, no? La gente. E chi dice chi è il profeta Elia, chi è San Giovanni Battista, eccetera. E voi chi dite che io sia? Poi risponde San Pietro, a nome di tutti, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, il Messia. Quindi noi quello che proclamiamo ora, no? Quindi per questo anche questa catechesi vuole essere un modo per rinnovare la nostra fede verso il Signore, il nostro amore verso di Lui. E quindi, ecco, noi possiamo dire che Gesù è il figlio di Dio, perché? ci sono le testimonianze. Ecco, la prima testimonianza, poi pubblica, è stata proprio quella di Dio Padre. Quando si recò al battesimo, sentì la voce di Dio Padre. Questo è il mio figlio prediletto, no? Così nella trasfigurazione. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E poi anche in qualche altra occasione senti la voce del Padre, no? Poi c'è la testimonianza stessa di Gesù. Gesù che lo parla all'inizio non lo dice apertamente, perché c'era già la persecuzione, non veniva compreso, no? Però, ecco, poi lo disse apertamente, no? Ci sono tanti episodi, non vi posso raccontare perché abbiamo detto che già ne abbiamo parlato, però ecco, poi potete andare voi a rivedere. Quindi ne parlò al popolo, quindi agli apostoli e al Sinedrio. Gesù fu condannato proprio perché lui si ritenne il figlio di Dio. E proprio quando fu condannato a morte, il venerdì santo, non abbiamo più bisogno di testimoni, che lui stesso l'ha detto, no? Si stracciò le vesti e quindi fu condannato a morte per bestemmie, mentre Gesù poi quindi lo dichiarò esplicitamente e lo provò. Quei miracoli, ecco, i miracoli sono i segni della divinità. Ecco, il miracolo è un fatto sensibile, quindi superiore alle forze e leggi della natura, che può venire solo da Dio. Quindi solo Dio può compiere i miracoli. Infatti, quando Gesù faceva i miracoli, quello è solo, cioè, oppure perdonare i peccati, infatti lui dice, collegava anche il perdono dei peccati poi con il miracolo, no? Il paralitico. E se riesce a fare questo, solo Dio può fare il miracolo, loro può anche perdonare i peccati, no? E viceversa. Poi la resurrezione di Lazzaro, quello fu un miracolo strepitoso, perché poi era morto da 4 giorni, che poi tanti si convertirono, tanti credettero in lui, e le persecuzioni contro Gesù aumentarono. E quelli del Sinedrio, nonostante quello, dicevano, no, qua dobbiamo farlo fuori, perché questo sta attirando tanti discepoli. Quindi nonostante questo evidente, questo segno grande, e quindi ecco l'ottusità, la cecità, che nonostante tutto uno poi non accoglie questi segni grandi. Poi c'è la prova più grande, la resurrezione. Nonostante tutto, ecco Lazzaro era morto, così morte naturale, e poi Gesù lo fece risorgere. Poi Gesù, che era stato ucciso, ecco, risuscitò per virtù propria, per virtù divina. Quindi questo, ecco, anche se qualcuno vi vuole, cioè, dice, ma come tu fai a dimostrarlo? Ecco, già possiamo, ricordatevi questo. E Gesù l'ha dimostrato di essere Dio. Quindi Gesù è vero Dio e vero uomo. Ora, prima di passare alla soteriologia, vogliamo vedere una questione che potrebbe essere anche marginale, però secondo me è importante, perché fa capire il fine per il quale il Verbo di Dio si è incarnato e anche il fatto della sua passione e morte, quindi riveste un grande importanza e valore, no? Cioè, ovviamente noi ci vogliamo chiedere se l'incarnazione del Verbo è stata necessaria oppure solo conveniente. Cioè, e poi se Adamo non avesse peccato, ci sarebbe stato ugualmente? Quindi ora vogliamo rispondere in due modi. Quindi la necessità dell'incarnazione. Ci sono due tesi, no? Ecco, la prima dice che questa incarnazione non è assoluta, ma solo conveniente, anche supposta la volontà divina di riparare il genere umano. Ovviamente, con questa tesi dice: Dio poteva anche perdonare il peccato senza quell'aspetto poi redentivo. Poteva anche con un semplice cioè, poteva o distruggere, dopo il peccato originale, poteva o distruggere il genere umano o ridurlo all'ordine naturale. Oppure poteva anche un semplice uomo riparare. Mentre Gesù cosa fa? Si incarna per amore, per la nostra salvezza. Infatti questo poi giustifica dalla Sacra Scrittura che dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per noi, no? E quindi. Mentre poi c'è l'altra tesi che dice cioè che dopo il peccato era necessario appunto questa incarnazione con la morte stessa di Gesù, perché ci voleva una riparazione. E si dice appunto che quel peccato dei nostri progenitori era un'offesa infinita e quindi aveva bisogno di una persona che aveva la stessa infinità per perdonare il peccato. E quindi questa è la tesi dei tomisti. Mentre per gli scotisti dice no, cioè, noi non possiamo dire che il peccato è infinito. Sì, uno ha offeso Dio, però l'uomo è finito. E quindi più che riguardare l'offesa nell'aspetto infinito, si riguarda il peccato dall'aspetto umano che viene fatto da una persona umana. Sono due correnti, però poi su questo, sull'incarnazione, si concorda, che Dio ha decretato l'incarnazione liberissimamente. Quindi con essa ha voluto manifestare le sue perfezioni, ossia la sua gloria esterna. Dio avrebbe potuto volere incarnazione anche indipendentemente dal peccato o da qualsiasi ipotesi. Quindi questo. Poi c'è un'altra questione. Cioè, se Adamo non avesse peccato, ci sarebbe stata l'incarnazione? Allora ci sono le due correnti, no? Quella degli scotisti, con Suarez e Semergesi Salis, che dicono di sì. Mentre i tomisti no. Cioè, premente, sì, anche noi nel credo diciamo che Gesù è venuto per la nostra salvezza, no? Giusto? Però non è stato poi solo perché c'è stato il peccato, noi dobbiamo dire che poi dopo Gesù si è incarnato, non si sarebbe incarnato se non ci fosse stato il peccato. Mentre la tesi francescana con Suarez e poi San Francesco di Sales dice no, anzi questa incarnazione era già preordinata prima della creazione del mondo, già nel piano di Dio. Tanto che, secondo questa tesi, il peccato di superbia, di ribellione da parte degli angeli, che poi sono diventati demoni, no? Con Lucifero, eccetera, Satana, è stato determinato proprio da questo rifiuto di questo piano di Dio che si voleva incarnare nella natura umana, quindi una donna. Quindi, ecco, dal punto di vista, anche già biblico e poi anche razionale, noi possiamo affermare, poi uno può scegliere, non è che è stato ancora definito, però sembra più logico, anche tenendo conto del dato rivelato, che soprattutto dal fatto, infatti questo poi diceva anche il Beato Giovanni d'Uscoto, che tutta la creazione è stata creata per Cristo, con Cristo e in Cristo. Quindi Gesù è il vertice della creazione. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Qui nella lettera di San Paolo ai Colossesi troviamo, no? Quindi questo già è importante. Poi anche dal punto di vista razionale e anche affettivo, ci sembra proprio una cosa che poi veramente ci piacerebbe. Ci avrebbe poi fatto stare male il fatto di non vedere, ecco, il Verbo incarnato. Il Verbo incarnato è venuto tra di noi. Quindi questo richiama un aspetto ancora, ecco, questa tesi dell'incarnazione, anche se non ci fosse stato il peccato, dà anche un maggiore, possiamo dire, valore, anche possiamo dire, ci sbalordisce ancora di più il fatto che poi il Verbo di Dio che viene sulla terra si incarna. Lui avrebbe potuto anche perdonarci senza soffrire, senza soffrire nella natura umana. Senza morire poteva fare così, mentre lui ha scelto la via della sofferenza, la via del dolore, per dimostrarci il grande amore verso di noi, per dirci che il peccato è veramente una cosa grave e che poi, ecco, anche il peccato ha bisogno di una giustizia. Ecco, tante volte si fa con tanta leggerezza. Ricordandoci che Gesù è morto per noi, così a causa dei peccati, ci fa capire che veramente Dio si ama. Il peccato poi è una cosa molto brutta che ha portato alla morte di Gesù e ai dolori di Maria. Quindi capite, questa tesi, che sembra poi quella più importante, cioè quella più valida, dà, ecco, veramente delle motivazioni veramente importanti, ragionevoli, ecco, per la nostra fede. Quindi questo, ecco, volevo appunto fare questa precisazione per capire anche l'importanza, il fine dell'incarnazione. Però noi tutti concordiamo, Gesù è venuto per noi, per la nostra salvezza. Il Verbo di Dio si è incarnato. E quindi, ecco, Gesù visse tra di noi. Pensiamo, ecco, alla sua passione e morte, no? Quindi fu tradito, fu giudicato ingiustamente, condannato a morte da Ponzio Pilato, morì in croce, fu sepolto e poi realizza Ecco, poi anche aveva predetto che aveva promesso di risorgere dopo 3 giorni. Quindi po poi dopo la morte il suo corpo rimane sepolto e custodito, quindi dai sigilli e dalle guardie per 3 giorni. Dopo la morte scende nel limbo a liberare le anime giusti, morti fino ad allora. Poi c'è la resurrezione all'alba del terzo giorno e Gesù risorge in virtù propria. Si mostra agli apostoli, parla e mangia con loro. È molto bello, ecco, proprio questo periodo di Pasqua, considerare il fatto della resurrezione, che poi proprio che testimonia che Gesù è risorto. Quindi non solo il fatto che nel sepolcro, il sepolcro è vuoto, però c'è anche un altro aspetto particolare, che è confermato anche dagli studi sulla sindone. Cioè su quel lenzuolo, su quella sindone, proprio lenzuolo che aveva avvolto Gesù, c'è l'immagine fotografica della resurrezione di Cristo. Praticamente quando Gesù è risorto si è sprigionata una grandissima luce. Non so se, ma, gli scienziati, non so di quanta intensità sia. Non so, più di 50 fu, cioè è stata una cosa incredibile. Che poi questo si ripete, infatti il miracolo della luce anche durante la Pasqua, no? Quando c'è l'annuncio della resurrezione.